Sono le 7, padre.
Le 7. Eccoci qua. Ed ecco, domenica prossima. Festa della Santissima Trinità. Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 34, i versetti da 4 a 6 e poi 8 e 9. Il lezionario salta il versetto 7. Esodo. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 13, sono gli ultimi versetti della seconda lettera ai Corinzi, versetti 11, 12 e 13 del capitolo 13. E quindi il Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3, i versetti da 16 a 18. Il salmo per la preghiera responsoriale in realtà non è un salmo, bensì il cantico o alcuni versetti del cosiddetto cantico di Daniele, nel capitolo 3 del libro di Daniele, versetti da 52 a 56. E noi questa sera avremo a che fare con il salmo 57, proseguendo nel nostro cammino. Mentre ormai il calendario liturgico ha ritrovato il ritmo del tempo ordinario, da lunedì di questa settimana, in questo primo periodo dopo la Pentecoste, che di per sé chiude il tempo pasquale, la Chiesa celebra alcune ricorrenze che, per così dire, costituiscono uno strascico della Pentecoste. Si tratta della domenica dedicata alla Santissima Trinità, la prossima. Poi si tratta della festa del Corpus Domini, che noi celebreremo ancora la domenica successiva, ma sarebbe la festa del primo giovedì dopo la settimana di Pentecoste e quindi dopo la domenica della Santissima Trinità che noi celebriamo prossimamente, e quindi la festa del Sacro Cuore, che è la festa del venerdì successivo alla settimana che completa la celebrazione del Corpus Domini. Quindi dal giovedì del Corpus Domini noi celebriamo la domenica, all'altro giovedì, e quindi il venerdì del Sacro Cuore. È uno strascico di celebrazioni che se è vero, comunque non possiamo dubitarne, ci troviamo nel tempo ordinario, comunque confermano come l'effusione dello Spirito Santo produca i suoi frutti di salvezza. D'altra parte è proprio vero che tutta la vita cristiana è vita pasquale, così come è vero che sempre incessantemente la missione della Chiesa si viene edificando in virtù della forza viva dello Spirito Santo. Ogni domenica è Pasqua ed è Pentecoste, anzi, ogni evento della nostra vita che è chiamata a compiersi nella carità, ogni evento, ogni momento, ogni frammento del nostro vissuto misura nella nostra condizione umana il tempo della Pasqua e della Pentecoste. Inoltre la festa della Santissima Trinità fa davvero tutt'uno con la festa del 50° giorno, Pentecoste, ne costituisce in qualche modo il risvolto interiore e segreto, si spalanca per noi la vita profonda di Dio, è appunto l'effusione dello Spirito su di noi, sulla Chiesa, sul mondo, che ci conferisce lo slancio necessario per affacciarci alla vista della misteriosa intimità divina, per entrare in essa, per scoprire che siamo creature finalmente a casa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ora ascoltiamo la lettura del testo dell'Esodo, prima lettura della festa che celebreremo domenica prossima. Pier Francesco, se hai il testo sotto mano,
sì, sì.
Leggi pure.
Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità.
Grazie. Leggiamo senz'altro anche un brano evangelico nel capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni. Maurizio, leggi qua. Leggi da 13 a 18.
Da 16 a 18.
13.
Da 13.
16, 16, scusa.
16.
Sì,
sì.
16.
Sì.
Ma io il testo...
Cominciamo dal 13.
Cominciamo dal 13. Oh, sì. Sì. Il testo del lezionario prevede i versetti 16, 17 e 18, sono solo tre versetti. Leggiamo dal versetto 13.
Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigento, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigento figlio di Dio.
Grazie. Il testo poi prosegue. Capitolo 3 si apre con la conversazione tra Gesù e Nicodemo, ma ne parleremo tra qualche momento. Intanto ritorniamo al Salmo 57 e continuiamo a accompagnare Davide nel suo cammino, un cammino penoso e drammatico per molti aspetti, di deserto, in fuga per sottrarsi all'inseguimento di Saul e alle prese con tutte le precarietà di un ambiente così impervio e relazioni quanto mai inquietanti per quanto riguarda l'incontro con altri personaggi che brancolano in quegli ambienti o che in essi sono abituati a dimorare e che in momenti veramente molto pericolosi hanno dimostrato di essere presenze più che mai minacciose che rendono la permanenza di Davide nel deserto un'occasione di impatto con le meschinità, le cattiverie, i tradimenti di cui sono capaci gli esseri umani e questo naturalmente rende la sua fuga, che è allo stesso tempo una ricerca di dimora anche in località così impervie, in qualche anfratto nascosto, di grotta in grotta o da caverna a caverna, come leggiamo nei capitoli del primo libro di Samuele, che ci parlano di queste vicissitudini. Ed ecco Davide alle prese con per come i salmi che stiamo leggendo in questa raccolta, che va dal Salmo 50 al Salmo 70, come già sappiamo da un pezzo, ci aiutano a accompagnare Davide nelle sue vicissitudini, nelle sue traversie, approfittando proprio mediante la testimonianza orante che i salmi mettono a nostra disposizione, di segnali riguardanti gli atteggiamenti profondi dell'animo, dell'intimo, del cuore di Davide, come questa permanenza nel deserto, che non è mai confondere, non è mai possibile interpretare come il ritrovamento di una fissa dimora, appunto in una situazione di precarietà così ingovernabile, il cammino interiore di Davide, la conversione alla vita, in una prospettiva che si è man mano delineata come un progressivo discernimento in tutte le ambiguità che rendono anche i migliori propositi, anche le intenzioni più generose, sempre fenomeni ancora esposti a contraddizioni di ogni genere. Ce ne siamo resi conto leggendo i salmi che precedono, ed ecco, ci siamo accorti proprio accompagnando Davide nel suo cammino, di come sia necessario fare i conti, solo un richiamo rapidissimo al Salmo 55 che sta di poco alle nostre spalle, è necessario fare i conti con quel deserto che ci portiamo appresso, che portiamo dentro di noi, laddove è impossibile andare a cercare e trovare un sospirato sollievo in un altro fantomatico, ideale e inesistente deserto di cui ci parlava il Salmo. Ed ecco, tutto si riduce proprio nel Salmo 55 a quella confidenza nel tu di Dio, che viene riconosciuto come l'unico interlocutore che può venire a prenderci in alternativa a quella che il Salmo nel suo versetto finale descrive come la caduta nel pozzo della corruzione. Così nel versetto 24, il Salmo 55, dopo quelle quel momento di intenso discernimento circa la prospettiva del tutto fasulla, per non dire proprio corrosiva, di immaginare un altro deserto, quel deserto che in realtà ci portiamo sempre dentro di noi, rispetto al quale, ecco, è in atto invece un urgente processo di chiarificazione, per non restare prigionieri di quel personaggio prepotente e invasivo più che mai, che è la nostra stessa soggettività che pretende di gestire gli eventi della vita in virtù di un proprio protagonismo autoreferenziale, abilitato a far della propria autodifesa un principio di aggressione, che diventa poi quanto mai spietato e feroce in rapporto a contrarietà che vengono denunciate con la massima sincerità nel momento stesso in cui in realtà quelle ostilità sono un patrimonio che appartiene al deserto che portiamo in noi stessi. Ebbene, la relazione con il tu che ci sottrae a tutte le ambiguità della nostra pretesa di autonomo protagonismo. L'ultimo versetto del Salmo 55, tu Dio li sprofonderai nella tomba. Ecco, questo versetto qui parla di un precipizio nel pozzo della corruzione, nel pozzo della perdizione. C'è un bisogno urgente di sottrarsi a questo vortice di ambiguità, fenomeni interiori che inquinano la coscienza, che rendono il nostro cuore umano, dico nostro, non in prima persona plurale, nei panni del Davide o dell'orante nei salmi che leggiamo, il nostro cuore umano una trappola desertificante, ebbene un pozzo della perdizione, ebbene gli uomini sanguinari e fraudolenti, laddove il nostro Davide e noi con lui sta facendo e noi con lui stiamo facendo i conti con quel deserto che risucchia interiormente in un vortice di atteggiamenti, decisioni, scelte, valori di riferimento, di ordine, quanto mai perverso. Emerge tutto quello che nell'intimo del cuore umano costituisce un deposito di malizia, di ingiustizia, di prepotenza, di violenza, di volontà di eliminazione circa la presenza altrui, sempre e comunque. Ebbene, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io, Signore, in te confido. Così si concludeva il Salmo 55. Io in te confido. Ed è stato poi il Salmo 56 che leggevamo la settimana scorsa che ci ha aiutati ad affrontare il disgusto di quella che si è configurata come una vera e propria discesa agli inferi, facendo riferimento al caso di Davide, tenendo conto anche dell'intestazione nei capitoli da 27 a 29 del primo libro di Samuele, una vera e propria discesa agli inferi, per come prende una piega veramente sconcertante l'avventura di Davide, che addirittura viene arruolato nell'esercito del re filisteo, e dunque una situazione che sembra irrimediabile, rispetto alla quale non c'è alternativa, e Davide si è costruito da se stesso una morsa nella quale sta sprofondando in maniera veramente infernale. Ed ecco quale confidenza quella che è stata proclamata alla fine del Salmo 55, ed ecco il nostro Salmo che leggevamo una settimana addietro, laddove siamo stati man mano proprio attraverso la comparsa nell'animo di Davide, e noi in questo siamo sintonizzati con lui, la comparsa di un disgusto che rende veramente insopportabile quella condizione di contraddizione così infernale di cui sappiamo e a cui adesso mi riferivo, ma in termini molto sommari, inutile andare nei dettagli. Ed ecco che il Salmo ci ha aiutato a sottrarci alle pretese di gestire le nostre paure, quando non ci sono più vie di fuga, quando la confidenza è totalmente espressa, allora nel linguaggio della gratitudine. Non c'è più modo di gestire le contraddizioni, non c'è più modo di sottrarsi a quella morte, non c'è più modo di giustificare in una maniera o nell'altra quella condizione infernale nella quale siamo intrappolati e di cui siamo responsabili direttamente per come ci sembra necessario o ci è sembrato necessario e ad un certo momento ci sembra inevitabile sopportare tutte le conseguenze nella situazione di una catastrofe senza rimedio. Ed ecco, resta il linguaggio della gratitudine e quindi il linguaggio di quella resa nei confronti della parola di quell'amore che è pure gratuito, confidare nel Dio vivente, confidare in colui che viene a prendermi là dove io sono nel deserto, confidare in colui che viene a prendermi proprio là dove io sono sprofondato nelle contraddizioni infernali di una esistenza nella quale mi sono intrappolato e continuo a gestirmi da me stesso come il protagonista del mio proprio fallimento, il fallimento di una vita che non sono in grado di aggiustare, di curare, di guarire, di rincalzare, di rimettere in piedi, di ricondurre alle misure della correttezza e della corrispondenza a un disegno di autenticità. Se non fosse vero, vedete che e qui il Salmo 56 ci ha veramente sorpresi e ci ha per certi versi propriamente intensamente commossi. C'è da arrendersi all'amore puro e gratuito, una gratitudine totale, una gratitudine che ricopre tutto del nostro vissuto ed è il linguaggio mediante il quale si sintetizza tutto quello che è l'impatto con le vicissitudini, anche le più incresciose, anche le più sconcertanti, anche le più contraddittorie, anche le più infernali nel nostro cammino di deserto in deserto. Ed ecco, ci siamo ritrovati nel Salmo 56 insieme con Davide, ma nei panni di Adamo, peraltro. Alla fine del Salmo compariva un richiamo ad Adamo, forse ricordate, nel versetto 12. In Dio confido, non avrò timore, che cosa potrà farmi Adam, cosa potrà farmi un uomo. Dunque questa è la condizione umana, siamo con Davide, ma siamo con Adamo e siamo intrappolati dentro quel vortice di meschinità che ci rendono e il deserto che Davide sta affrontando è l'occasione che diventa sempre più manifestamente l'occasione opportuna perché questa condizione infernale di un'esistenza umana che è prigioniera delle proprie contraddizioni emerga in tutta la sua drammaticità, ma ed è esattamente in questo inferno che la parola fedele di Dio dice la sua. C'è una parola interiore nell'animo di Davide che assume la capacità creativa di illustrare, indicare, illuminare una strada di risalita dagli inferi. l'antico racconto nel primo libro di Samuele dà a tutto questo una configurazione plastica, narrativa. Il Salmo ce ne parlava nei termini propri di un'esperienza orante, ed è alla fine del Salmo 56 che è comparso un richiamo alla figura di Abramo. Ricordate nell'ultimo versetto: mi hai liberato dalla morte, il versetto 14, hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammino nella tua presenza. Ecco qui una citazione di quel che leggiamo nel libro della Genesi, nel capitolo 17, a proposito di Abramo, colui che cammina alla presenza del Dio vivente, nella luce dei viventi, prosegue il Salmo, nella luce dei viventi. Ci siamo ritrovati alle prese con Abramo, vi stavo dicendo, per renderci conto che davvero c'è una luce nella quale si apre, o meglio, nella quale si vede la strada che ci fa risalire dagli inferi, proprio là dove l'esperienza per Davide in situazioni analoghe, ne sappiamo qualche cosa anche noi, appare come uno sprofondamento in un abisso da cui non ci possiamo sollevare, non ci possiamo recuperare, non ci possiamo restaurare, per quanto ci mettiamo di mezzo con tutte le forze accompagnate dalle nostre angosce e dai nostri turbamenti e dalle nostre dai nostri migliori propositi che restano sempre inevitabilmente partecipi di quell'inquinamento generale nel quale si depositano tutte le migliori intenzioni apparentemente del nostro vissuto nell'abisso profondo, nell'inferno nascosto, e d'altra parte così brutalmente sperimentato da chi affronta senza possibilità di difesa il deserto della vita, l'inferno. Ed ecco dall'inferno una risalita. C'è una strada, c'è una luce. Ecco qui, vedete, non per niente, proprio alla fine del Salmo 56, una luce. La luce che illumina la strada della risalita. Vedete, siamo in un contesto dove tutto avviene in una misura di gratuità totale. Già questo era stato constatato e era oggetto e contenuto di quei momenti oranti che abbiamo incontrato nei salmi precedenti, ma man mano, vedete, tutte le contraddizioni che permangono, tutti i residui di un inquinamento che continua a minacciarci, continua a appesantirci, continua a risucchiarci verso il basso di questa voragine infernale che ancora portiamo nel deserto del nostro cuore. Ed ecco, io confido in te. Già, e questa confidenza che adesso viene illustrata alla fine del Salmo 56 come la manifestazione in noi di quella luce che parla il linguaggio interiore che solo l'iniziativa gratuita del Dio vivente sa modulare con l'intensità e la pacatezza, con la dolcezza e l'irruenza della sua volontà d'amore. la luce come segnale che apre la strada per coloro che si sono resi conto di essere prigionieri del proprio deserto, la risalita. E vedete che è proprio qui che si inserisce adesso il nostro Salmo 57. Io faccio sempre un po' di chiacchiere tornando indietro, ma bisogna che subito invece affrontiamo il Salmo che sta adesso dinanzi a noi. Anche in questo caso vale la pena di tener conto della intestazione, che vedete anche in questo caso è piuttosto complessa, perché qui leggo al maestro del coro su non distruggere, tra virgolette, di Davide, Miktam, forse in sordina, quando fuggì da Saul nella caverna. Quando fuggì da Saul nella caverna, dice. Già, vedete, siamo in continuità con il salmo precedente, quella luce dei viventi. Già, ma quale luce? Ci chiediamo nel momento stesso in cui il Salmo 57 nella sua intestazione fa riferimento alla permanenza in una caverna, ma dire caverna significa dire luogo oscuro, luogo tenebroso, luogo nascosto. Ma di che caverna si tratta? Vedete, nelle pagine del primo libro di Samuele ha a che fare con diverse località nelle quali il rifugio gli viene offerto da questo a quell'altro anfratto più o meno sconosciuto vale come dimora per un giorno o per un breve periodo o per quel che gli consente di sfuggire ancora a possibili delatori che volessero informare Saul della sua permanenza in quella località. Ed ecco, una luce per chi è nella caverna, ma che rifugio è mai questo? E vedete, da Abramo quella luce, notate che qui l'intestazione usa quel richiamo al verbo distruggere in forma negativa, non distruggere. Vedete che questa stessa espressione, questo stesso richiamo ricomparirà nei salmi seguenti, 58, 59, non ci vuole molto per rendersene conto. Vedete, il verbo usato qui è il verbo che per confermare il collegamento con il caso di Abramo viene usato nel libro della Genesi, nel capitolo 19, quando Abramo è spettatore di quello che succede a Sodoma, dove tra l'altro dimora suo nipote Lot con tutta la famiglia. Capitolo 19 del libro della Genesi, versetti 27, 28, 29, 30, ed ecco Abramo spettatore di quella catastrofe, e d'altra parte in quel contesto Davide è anche spettatore di quell'episodio che all'interno di quel disastro garantisce la sopravvivenza a Lot e ai suoi, alle sue figlie. E dunque non distruggere. Vedete che qui il caso di Abramo Nella tradizione ebraica, nei commenti degli antichi maestri, è messo in contatto con quello che capita a Davide quando, vedete qui il Salmo fa esplicito riferimento alla permanenza di Davide in una caverna, nella quale caverna ha a che fare con Saul. Beh, vedete, ci sono due episodi nel primo libro di Samuele nei quali Davide potrebbe essere in grado di vendicarsi contro Saul e non lo fa. Qualcosa è avvenuto, vedete, dove quell'inferno rispetto al quale si è accesa la luce che indica una strada della risalita, quell'inferno ha a che fare con la brutalità spietata del cuore umano che, e il Salmo 57 adesso ce ne parlerà, è istintivamente pronto a trasformare il rancore o una rivendicazione che apparentemente è del tutto legittima come esercizio della vendetta, e Davide non lo fa. Primo libro di Samuele, capitolo 24, tra l'altro è proprio lo stesso Saul che entra nella caverna nella quale è nascosto Davide. Con Davide sono alcuni dei suoi compagni, e Davide nel buio della caverna viene incoraggiato ad aggredire Saul, perché Saul è tutto solo, è entrato in quella caverna per una sua necessità, e dunque proprio in quella caverna un episodio fortunato, una benedizione, finalmente puoi farlo, e Davide non lo fa. E vedete che nel capitolo 26 del primo libro di Samuele, quando in un'altra occasione Davide penetra nell'accampamento, accompagnato da un nipote, si chiama Abissai, e nell'accampamento si avvicina, senza che nessuno se ne accorga, a Saul che sta dormendo e potrebbe inchiodarlo con la lancia. E Abissai a questo scopo lo incoraggia. Capitolo 26 del primo libro di Samuele, e vedete, Davide non lo fa. E anzi, è proprio in quell'occasione, voi potete senz'altro verificare, capitolo 26 del primo libro di Samuele, nel versetto 9, Abisai incoraggia Davide a colpire Saul, potrebbe farlo, nessuno se n'è accorto che sono entrati nell'accampamento nottetempo, e Davide non lo fa e dice a suo nipote Abisai: non distruggere, esattamente questa espressione, tale quale, non distruggere, sarebbe un atto di sperdizione, sarebbe un fenomeno infernale, non posso colpire il consacrato del Signore perché è Saul. Capitolo 26 versetto 9. Al tashkat, si dice in ebraico, non distruggere. Di Davide, quando era nella caverna, o quando in quella notte avrebbe potuto, e non l'ha fatto. E vedete cosa vuol dire che adesso è accesa una luce che illustra quale sia la strada, come è percorribile la strada che consente la risalita dall'inferno. Vedete, da Abramo spettatore in epoca antica di quello che è successo a Sodoma, là dove comunque in quella distruzione Lot e le sue figlie hanno potuto percorrere la strada della salvezza. E poi Davide, e ci siamo in pieno. Ecco il nostro Salmo, vedete, la prima sezione del nostro Salmo fino al versetto 6 ci rimanda a chi vive nel buio della caverna, nel buio della caverna non soltanto come un dato empirico, fisico, in quel nascondiglio dentro a un angolo oscuro della montagna, ma è una caverna interiore, è la caverna dell'inferno, è l'inferno nel quale vedete ribollono tutti i buoni motivi per fare della vendetta, in certo modo sembrerebbe proprio la manifestazione finalmente gradita e vittoriosa di quel che significa essere confidenti nel Signore, essere amati dal Signore, essere finalmente liberati nel deserto perché l'iniziativa gratuita del Signore si è manifestata. E vedete, la contraddizione diventa infernale. Ebbene, Davide nel buio della caverna. Leggiamo. Pietà di me, oh Dio, in te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Il Salmo si apre con questo grido. Dio che mi fa il bene, Dio che porta a compimento, Dio che per dirla in maniera più precisa, Dio che chiude il discorso, mi fa il bene. Sì, notate quel doppio imperativo che apre il Salmo, pietà di me, oh Dio. Sapete, c'è un midrash molto antico, un midrash è un commento al Salmo nella tradizione ebraica, che dice così: ma perché si ripete due volte pietà di me? Pietà di me, dice il commento, affinché io non cada nelle mani di Saul, perché se cadessi in mano sua certamente non mi risparmierebbe, ma pietà di me affinché neppure Saul cada in mano mia, perché l'impulso del male non mi seduca inducendomi a ucciderlo. Due volte pietà di me, perché io non cada nelle mani di Saul, ma perché Saul non cada nelle mani mie. Già, vedete, questo è il Salmo. Questa è la strada che si illumina per risalire dall'inferno, per risalire dall'inferno che è il deserto nel cuore umano, che è la caverna, dove Davide e Saul si trovano insieme. Saul non lo sa, ma Davide è lì e può colpirlo, e non lo fa. E ci sono quelli che invece lo insistono e lo consigliano, gli altri in silenzio, sotto sotto, molti mormorano, ecco, vedi, ci siamo. Pietà di me, mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Il pericolo qui è termine molto pregnante in ebraico, il pericolo in italiano è un vocabolo abbastanza innocuo, perché qui è Chavot è in plurale, una disgrazia, ma più ancora che disgrazia. Qui è proprio, vedete, quel che, per dirlo in maniera che sembrerebbe un po' brutale, è il gusto di fare il male. Il gusto di fare il male, il gusto di provocare un malanno che finalmente riversa addosso a qualcun altro motivi di risentimento che potrebbero essere giustificati per altra via, in un altro contesto, per altre ragioni, ma comunque la soddisfazione di essere finalmente in grado di esercitare un atto che è dannoso per qualcun altro, vedete, non è semplicemente un pericolo. Finché sia passato, perché qui è l'affanno di Davide, qui è il suo grido, diceva il Salmo precedente nel versetto 10, quando ti avrò invocato, quando avrò gridato, e adesso è lo stesso verbo qui, nel versetto 3, invocherò, griderò, sto gridando, il grido, un grido silenzioso, un grido che non ha bisogno di particolari manifestazioni sonore, è un grido che riecheggia nel, possiamo ben comprendere, anche nel silenzio di un gorgoglio interiore appena appena sussurrato, è una parola interiore, quella parola che chiude il discorso in me, la parola di Dio l'Altissimo che chiude in me questo discorso, che in me, vedete, accende la luce della risalita dall'inferno, la luce della strada. Non posso più vendicarmi. E allora, ecco come prosegue qui il testo del Salmo, per arrivare al versetto 6 che segna il passaggio dalla prima alla seconda sezione ed è un ritornello che poi comparirà alla fine del Salmo. Leggo. Mandi dal cielo a salvarmi, la mia Bibbia dice, dalla mano dei miei persecutori. No. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Qui è l'invocazione, il Salmo che si è aperto con quel grido, i primi due versetti, tre versetti, adesso si sviluppa con questa invocazione che accompagna il riconoscimento di un caso disgraziato, quello in cui si trova il nostro orante, chiamiamolo pure Davide, che è stretto nel vortice di suggerimenti, come già noi sappiamo per altra via, tenendo conto di quello che succede a Davide nella caverna, da parte dei suoi compagni che gli dicono, insisti, datti da fare, è il tuo momento, mandi dal cielo, ecco, i miei persecutori sono quelli che mi stanno suggerendo, che mi ribollano dentro, sono fuori di me, mi parlano in un orecchio, bisbigliano, mi spingono, in un certo modo mi guardano quasi con occhi truci e severi, perché non intervengo come sarebbe giusto secondo una logica infernale, intervenire, infierire, danneggiare, colpire, lo sfogo del rancore. E vedete, è l'inferno ed è Davide che nel buio della caverna sta ascoltando la parola che opera in lui quel certo sradicamento, quel certo processo di liberazione, di risalita dall'inferno di cui già sappiamo, ma ce ne parlavano in salmi precedenti, ma in prospettive che sembravano a modo loro un poco teoriche. Ideali, programmatiche sì, ma adesso vedete abbiamo a che fare con un contesto nel quale l'ipotesi di una risalita dall'Egitto è vissuta, dall'Egitto, sì, dall'esilio, dall'inferno, è un'ipotesi vissuta. Mi scherniscono, dice, mi prendono in giro, Dio mandi la sua fedeltà, e dice Dio, ecco, la fedeltà e la grazia è quello che è di Dio. Qui i due sostantivi sono spesso usati proprio in connessione tra di loro, chesed emet, misericordia e verità, fedeltà e grazia, ecco, ci siamo. Io sono come in mezzo a leoni, questo sono, in realtà è il verbo giace, giaccio, sono intrappolato. Davide che è stretto nella morsa, quei tali, i suoi compagni nella caverna, che lo spingono, che lo stringono, che lo stimolano, che lo incoraggiano, che gli forniscono tutte le buone ragioni, ed è il dibattito interiore di cui Davide subisce l'effetto alla maniera di un cacciatore che è minacciato da belve ferocissime, mezzaleoni che divorano, meglio sapere, che incendiano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata, ecco, e vedete la luce, nel buio della caverna. E qui il ritornello che chiude la prima sezione del Salmo: innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Il ritornello probabilmente allude a un'altra situazione tipica di devoti che frequentano un santuario, che poi trascorrono la notte e sono in attesa della luce, il sorgere del sole per il giorno nuovo. Ma qui, vedete, non è soltanto un appuntamento con la cronometria del passaggio dalla notte al giorno, ma qui è la prospettiva di quella luce che traccia, consente finalmente di percorrere la strada della risalita dall'inferno. Innalzati sopra il cielo, oh Dio. Ecco, sorge il sole di un giorno nuovo, il Signore viene con la luce, su tutta la terra la tua gloria. Già, e di seguito adesso, vedete, la seconda sezione del Salmo ci aiuta esattamente a accompagnare Davide in questo percorso di risalita e di uscita, di incontro con la luce. La luce porta in sé la rivelazione della pietà, della misericordia, della verità, della grazia, la verità e la fedeltà del Dio vivente. Sì, ma vedete, quella luce che porta in sé e con sé la rivelazione di come quella iniziativa d'amore per cui Dio viene a cercarmi nel deserto è un'iniziativa d'amore che trova riscontro in quella trasformazione del mio inferno in un principio generativo che mi sottrae alle tenebre della caverna e mi consente di affacciarmi sull'orizzonte di un mondo illuminato dalla luce del giorno nuovo. Davide. Ecco, allora qui dice: hanno teso una rete ai miei piedi, attenzione a questo versetto, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa, mi sono caduti. Vedete, è un momento di risveglio interiore. Peraltro, nel buio della caverna, Davide sa bene di essere in relazione con Saul, di condividere miseria e vergogna con tutto quello che è umano e tutto quello che nella condizione umana da Adamo in poi, fosse anche il caso di Abramo, grande figura di riferimento, e così tutti quelli che ci hanno preceduto e quelli che ci accompagnano, ma siamo intrappolati dentro a questi ingranaggi così micidiali. Ma il suggerimento della vendetta, il suggerimento mirato a promuovere e favorire la vendetta, ed ecco un suggerimento autodistruttivo, e il cuore è liberato. Salda il mio cuore, oh Dio, dice il versetto 8, salda il mio cuore. Già, il cuore è liberato. Non c'è bisogno di molti commenti, anzi, è piuttosto proprio l'intonazione del linguaggio che è trasformato. Quel grido e quella molteplicità di voci che rimbombavano nell'animo di Davide con suggerimenti orientati a pretendere da lui finalmente la soddisfazione di dare sfogo ai suoi risentimenti, alle sue pretese di giustizia, vendicandosi, ed ecco, voglio cantare a te, voglio inneggiare. La liberazione del cuore e il canto che è la risposta a quel rivelarsi dell'amore di Dio. E rivelarsi dell'amore di Dio non semplicemente in atteggiamento di recezione passiva rispetto a quel che Dio manifesta da parte sua, ed è totalmente suo il dono che riceviamo, ma quella novità per cui la rivelazione d'amore che ci viene a afferrare laddove siamo sprofondati nel nostro abisso ci conferisce la dolcezza e la fecondità, l'autenticità di una corrispondenza d'amore. E qui vedete la risalita, il cuore che si alleggerisce, la scena che si illumina, il mondo che splende perché ormai è un giorno nuovo e voglio cantare, a te voglio inneggiare, svegliati mio cuore. Tra l'altro vedete che in ebraico qui mio cuore, in greco dice mia gloria. Non so come dice la vostra traduzione. Mio cuore, sì, ma è una traduzione pertinente, però alla lettera dice mia gloria, nel senso, vedete, che quella gloria di cui parla il ritornello, su cui adesso subito ritorniamo e poi concludiamo, quella gloria di cui parla il ritornello, che è la gloria di Dio che si rivela, e che si rivela accendendo una luce che rende percorribile la strada della risalita dall'inferno, quella gloria è gloria che trova riscontro in quel luogo interiore nel quale la parola del Signore si è fatta presente, è parola creatrice, parola generatrice, è parola che conferisce al mio e al nostro vissuto umano la prerogativa di corrispondere alla gloria di Dio. La gloria di Dio trova riscontro in questo mio vissuto che è ammaccato e così segnato da molteplici cicatrici risale, ma risale veramente. La risalita, vedete, è agile, è intrinsecamente segnata dal gusto delle cose vere, delle cose belle, delle cose gratuite, il gusto della dolcezza che finalmente nel cuore umano manifesta la fecondità di una capacità di amare, che vedete non ha, nel caso di Davide, l'evidenza di chissà quali clamorose imprese. È la pietà nei confronti del proprio nemico, è questo sentimento di compassione che diventa misericordia, che diventa incapacità di vendicarsi, poi chissà cos'altro sarà in grado di manifestare come frutto di vita nuova, quel dono d'amore che è gloria di Dio che opera nel vissuto umano. Ma intanto, vedete, voglio cantare, a te voglio inneggiare, svegliati mio cuore, svegliati arpa, cetra, voglio svegliare l'aurora. È questo risveglio interiore che fa sorgere il sole. Vedete, poi verrà anche il momento in cui succedersi degli eventi stando secondo la misura del tempo che non può mancare mai all'appuntamento del cronometro, ma arriverà il momento. Ma intanto, vedete, io voglio svegliare, è questo risveglio interiore che fa sorgere il sole e illumina la scena del mondo. È questo risveglio interiore che adesso comprendiamo, è quello che succede quando il Signore viene a cercarmi, là dove ma io ero intrappolato, ed ecco quella confidenza assurda, inimmaginabile, illogica, incomprensibile, inaccettabile, eppure ecco adesso è proprio così, l'occasione è divenuta il quadro nel contesto del quale la novità si impone nella sua potenza creativa. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Già, e qui ritorna il ritornello, vedete, innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria, sorge il sole di un giorno nuovo. Sì, ma è una luce che brilla non solo nel contesto di un ambiente cosmico, ma è quella luce di cui il nostro orante ci ha dato testimonianza in seguito a quel dibattito ferocissimo che lo ha messo alle strette e che lo ha costretto ad affrontare finalmente le dinamiche di quell'inferno cavernoso nel quale pure in un modo o nell'altro anche lui ha cercato rifugio nel buio della caverna, ma adesso c'è la luce del giorno nuovo. E il ritornello dice che quel che è di Dio nella sua altezza trova riscontro nel nostro cuore umano. Innalzati sopra il cielo, Dio, quello che è tuo. Ed ecco su tutta la terra la tua gloria. Nel nostro cuore umano, già, il versetto 12, anzi 11, che chiude la seconda sezione del Salmo, poi c'è il ritornello, perché la tua bontà è grande fino ai cieli, ma la tua fedeltà fino alle nubi. Vedete, le nubi, è qui traduzione interessante, perché suppongo che anche da voi dica fino alle nubi,
sì,
che è una traduzione che fino a un orizzonte, sì, ma di per sé l'espressione usata qui, vedete in questo versetto 11, Sheach, che cos'è? Vedete, se voi andate a vedere sui lessici, scoprite che questa espressione serve a indicare frantumi, frammenti,
schegge,
sbriciole, schegge. Io già altre volte, certamente, da qualche parte, forse voi, qualcuno di voi che è particolarmente abitué ai nostri incontri, avrà segnato qualche piccolo così vocabolo in qualche angolo della Bibbia. Le schegge. Per dire, vedete, che qui abbiamo a che fare con gli anfratti nascosti del nostro cuore umano, e vedete l'altezza sovraceleste di Dio e la sua gloria, ma c'è quella gloria di Dio che non è rimasta nelle altezze sopraceleste, è sprofondata nell'abisso sottoterreno. C'è un sopracielo e c'è un sottoterra, ed ecco, c'è quella gloria, ma è la gloria che adesso è operante fedelmente, efficacemente, positivamente, negli angoli più nascosti, nei dettagli più minuscoli, nelle situazioni più impervie, negli anfratti più segreti del nostro vissuto umano, della storia umana, del mondo, sì, del cuore umano. E allora ecco dove il Salmo dice: finalmente Davide trova il suo rifugio nella gloria, la gloria nel sovracielo, la gloria nel sottoterra. Ecco, il rifugio là dove il sottoterra in me scopre di essere specchio di quel di quella inesauribile fecondità di vita nella gratuità dell'amore, che è la gloria sovraceleste di Dio. Fermiamoci. E allora spostiamo l'attenzione. Perché dobbiamo dare uno sguardo al brano evangelico. Capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni. Prima di fermarci per qualche momento su questa pagina, vorrei dare anche uno sguardo alla icona che sta qui alle mie spalle. Non si tratta di leggere e commentare, come sarebbe sempre opportuno, l'icona. Non dimentichiamo mai che il titolo dell'icona, che per noi convenzionalmente ci parla della Trinità Santissima, in realtà il titolo dell'icona è l'ospitalità di Abramo, sta scritto anche lassù, Filoxenia tu Abraham, l'ospitalità di Abramo, e siamo rimandati al racconto che leggiamo nel libro della Genesi nel capitolo 18, quando Abramo riceve la visita di tre viandanti, che sono tre, poi è uno più due, uno solo, il racconto che rileggeremo questa sera durante la preghiera della veglia, tre viandanti in cammino verso Sodoma. E i tre sono ospiti di Abramo, vedete, in alcune icone compare anche Abramo e compare anche Sara, che hanno allestito il banchetto per accogliere gli ospiti di passaggio. E tutto questo avviene mentre dinanzi alla tenda di Abramo, quando i tre sono ospiti di Abramo, vi stavo dicendo, i tre sono in cammino verso Sodoma, là dove quello che capita a Sodoma, guarda caso proprio l'intestazione del Salmo 57 ci ha rimandati al capitolo 19 del libro della Genesi, quando Abramo osserva quello che succede, la distruzione, ma la distruzione che è anche il contesto in cui è attivato un percorso di liberazione, di salvezza, di sopravvivenza quantomeno, Sodoma, perché i tre visitatori, i tre viandanti, i tre ospiti vanno verso Sodoma e Abramo sta imparando a vedere la luce, quella luce di cui parlava versetto finale del Salmo 56, quella luce che poi è andata esplodendo nella caverna di Davide fino a quella doppia comparsa del ritornello: innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Bene, fatto sta, vedete che l'icona rappresenta a modo suo l'episodio biblico. Perché il mistero di Dio non è raffigurabile con un'immagine, ma un episodio biblico sì. Quella è una pagina che ha le caratteristiche di un racconto. Dunque, ecco, colui che cerca ospitalità è presso Abramo colui che offre ospitalità, offre ospitalità per come si rivela come protagonista di una volontà di vita per il mondo. Volontà di vita per il mondo, anche la tavola imbandita qui ha a che fare qualche richiamo simbolico inconfondibile con il mondo che è oggetto di questa visita d'amore, per cui il Dio vivente in questo misterioso dialogo che raccoglie nell'intimità di Dio intenzioni provvidenziali, ecco che Abramo che riceve gli ospiti e li ospita presso di sé, è filoxeniato Abramo, l'ospitalità di Abramo, sì, ma è Abramo che che riceve ospitalità laddove gli viene rivelata quella volontà di vita per il mondo che è il segreto della vita intima di Dio. E questo segreto si presenta ad Abramo e attraverso di lui e tutta la storia della salvezza che poi viene già così programmaticamente impostata come rivelazione della nostra vocazione alla vita, che è vocazione radicata in quella conversazione, in quella comunione d'amore che è il segreto del mistero profondo di Dio. Ed eccoci al dialogo tra Gesù e Nicodemo, capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni. Una conversazione, adesso bisognerà ancora una volta guardare con un poco di attenzione a come si muove, come si esprime Nicodemo. Intanto notate che la conversazione ad un certo momento si trasforma in un monologo. Dal versetto 12 questo è un dato evidentissimo. Versetto 12: se vi ho parlato di cose della terra non credete, come crederete se vi parlo di cose del cielo? E qui è Gesù che parla, sembra tra sé e sé. Nicodemo da un certo momento in poi tace, è intervenuto, ha dialogato precedentemente, adesso non ha più niente da dire. E comunque il monologo di Gesù sviluppato qui come motivo ispiratore di una testimonianza plurale, tant'è vero che nel versetto precedente, il versetto 11, leggo: in verità ti dico, è Gesù che parla ancora con Nicodemo, noi parliamo, noi, prima persona plurale, noi, c'è una già, come dire, una continuità tra quel che Gesù ha da dire a Nicodemo e quello che Gesù dice come espressione di quanto costituisce proprio il patrimonio interiore della sua volontà di testimonianza, di insegnamento, di comunicazione con Nicodemo e con tutti i suoi interlocutori e con il mondo intero. Ed ecco, dice: noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quel che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Dunque siamo già proiettati verso quello che in una fase più avanzata del cammino nel quale saranno impegnati i discepoli del Signore al servizio dell'evangelizzazione, in quella fase una testimonianza comunitaria ormai, c'è un vissuto condiviso che si esprime attraverso questo uso della prima persona plurale, che peraltro è radicata in quel segreto interiore che Gesù ha comunicato come diretta testimonianza della sua identità e della sua missione. Fatto sta che, vedete, Nicodemo, torniamo all'inizio del capitolo 3 per qualche momento, Nicodemo compare di notte, come sappiamo, versetto 2, è un fariseo, personaggio importante, andò da Gesù di notte, interessante, vedete, di notte, e il Salmo 57 a modo suo condiziona la nostra lettura, la mia lettura, ma anche in realtà ci fornisce dei criteri che sempre accompagnano con qualche suggerimento particolarmente opportuno la lettura della pagina evangelica, perché è come se Nicodemo fosse abituato a cercare nella notte il suo rifugio, è il suo luogo di rifugio, la notte è anche una caverna, è abituato a cercare così. Perché va a trovare Gesù di notte? È invece proprio di notte, proprio di notte. E tra l'altro gli dice: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, dunque è un atteggiamento devoto, molto rispettoso, stima Gesù come un maestro, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Ecco, dunque Nicodemo di notte, vedete, la notte evidentemente gli consente di approfittare di quella gratificazione che gli è opportuna, gli è confacente per come riesce a tenere lontane le cose di questo mondo. Allora la notte e non vuole avere a che fare con le cose del mondo, e infatti il versetto 12 poi dirà che sì, le cose della terra non gli sono affatto gradite, non sono commisurate ai suoi desideri, ai suoi criteri di visione, di interpretazione della vita, della storia, di quello che riguarda proprio il complesso di eventi che danno forma al mondo, come lo chiamiamo noi. Ebbene, gli fa piacere la notte perché si può mantenere un rapporto con le cose lontane, le cose del cielo, che sono le cose di Dio, ma perché non hanno a che fare con le cose della terra, dato che le cose della terra sono le cose di un mondo, che direbbe il Salmo 57, si perde. Un mondo di corruzione, un mondo di perdizione, già, le cose della terra. E Gesù gli parla di una rinascita dal profondo. Dice, ma bisogna rinascere, sai. E allora così, per vedere il regno, per entrare in esso, versetto 3, poi più avanti il versetto 5, ma questo questo rinascere dal profondo non significa ritornare alle qui si parla specialmente del grembo della madre, quel grembo della madre da cui siamo nati esattamente ritrovarci nella situazione attuale, che è quella che Nicodemo vorrebbe accantonare, vorrebbe trovare un rifugio nella notte per evitare l'impatto con situazioni sono così tristemente sgradevoli e per lui insopportabili. Le cose del mondo, le cose della terra sono motivo di perdizione. Ed ecco, qui Gesù parla di una rinascita dal profondo, che non è un tornare indietro. Sarebbe ritornare anche alle dinamiche del cuore umano, come al grembo della madre che ci ha partoriti, ma ritornare alle dinamiche di quel cuore che è prigioniero di una progettualità di morte, perché non sfuggiamo all'appuntamento, alla scadenza, alle conseguenze di un fallimento che ci portiamo appresso. E dunque rinascere dal profondo non significa questo. Il fatto è che si rinasce dal profondo, dice Gesù, in virtù dello Spirito Santo, che è generatore di vita, che è maestro del cuore umano. L'acqua è il suo strumento operativo, dice il versetto 5, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto che dovete rinascere dal profondo. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai di dove viene, dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. E Nicodemo, ma come può accadere questo? Nicodemo, vedete, è sconcertato. Già, le cose della terra. No, Nicodemo cerca le cose del cielo. E per questo di notte al buio, rintanato nel buio, che sia una caverna o che sia anche una situazione di immobilità, sotto peraltro quella volsa celeste che appare oltretutto come uno scenario particolarmente affascinante, interessante, le cose lontane. Ebbene, vedete, Gesù parla di una rinascita dal profondo, in virtù dello Spirito Santo. E ci sono di mezzo le cose della terra, certo, perché il soffio, così come Gesù ne parla qui, freme, il soffio bisbiglia, la sua voce si infiltra, dice, come un sibilo, una corrente d'aria, si infiltra, spifferi, per dirla in maniera anche un po' banale, irrompe il soffio attraverso le misure del creato, attraverso gli eventi che maturano nel cuore umano. Lo spirito è il respiro che convoca per la vita tutte le voci della creazione attraverso i sussulti, i tuoni, gli strepiti, ma anche attraverso i silenzi, quei silenzi che accompagnano le scansioni e i precipizi mortali delle travagliate vicende del nostro mondo. Quella prospettiva di una caduta nel pozzo della perdizione di cui accennava il Salmo, ebbene, tonfi, grida, schiamazzi, tutto quello che ha a che fare con le situazioni infernali, le situazioni di chi appartiene alla terra, che è la nostra condizione di creature umane nel corso della storia, nelle misure di spazio e di tempo che ci definiscono. E d'altra parte, vedete, è proprio nelle cose della terra che lo Spirito di Dio è all'opera. E Gesù dice a Nicodemo: ma che maestro sei tu? Vedete il versetto 10. Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra, ecco il versetto 12, e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Già. Che maestro sei se non conosci che queste cose della terra sono attraversate dalla rivelazione delle cose del cielo? Vedete quella situazione nella quale si trova Davide, che nel buio della caverna è alle prese con quella parola interiore che risveglia in lui, risveglia nel suo cuore il principio di una libertà, di una gratuità, di una purezza nella corrispondenza d'amore alla gloria celeste di Dio. Come la gloria di Dio abita sulla terra, nella terra, come la nostra infernale condizione umana è visitata da Dio. i tre personaggi che visitano Abramo sono diretti a Sodoma, che è un'immagine infernale. Ma tutta la storia della salvezza è la storia della visa di Dio, è la storia dello sprofondamento, ed è la storia della liberazione, ed è la storia di, assume in maniera inconfondibile ormai, qui in certo modo Gesù addirittura è stupefatto, sembra che contesti Nicodemo, ma è una contestazione molto benevola e molto gentile, ma come mai ancora in questa novità non hai recepito, non ti sei reso conto di come le cose della terra, vi stavo dicendo, sono attraversate dalla rivelazione delle cose, di quel che è di Dio, e di come l'abisso oscuro che fa del nostro cuore una caverna è un luogo interiore nel quale attiva la potenza generativa dello spirito che apre la vita, del soffio che trasmette la gratuità dell'accoglienza, il gusto e la dolcezza della misericordia che è di Dio. E allora qui, vedete, bisogna per un momento tener conto, tenendo sotto gli occhi il testo che l'Evangelista Giovanni mette a nostra disposizione, considerare che il Dio vivente, ed è il linguaggio del nostro Evangelista che ci consente di parlare in questo modo, consente a me di esprimermi in questa maniera che sembrerebbe quasi un po' un l'abuso di chi dall'esterno vuole spiegare all'Evangelista quello che sta dicendo lui. Ma il Dio vivente è venuto e viene a visitarci, l'icona ci aiuta a fermare la nostra attenzione a questo proposito, secondo un duplice itinerario di rivelazione. Questo poi è un altro discorso che ha riscontro in tutta la rivelazione biblica, antica e Nuovo Testamento, ma intanto qui, vedete, il Vangelo secondo Giovanni, un duplice itinerario di rivelazione, cioè itinerario che si ricapitola presentarsi di Dio spirito. Dio si rivela spirito, e cioè un'economia di effusione, una economia di espansione. Il mistero di Dio si svolge attraverso la terra, il creato, in tutte le sue componenti, in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue dinamiche, il creato, e poi tutte le dinamiche che sono relative alle creature viventi, e con le diverse tipologie, e finalmente la creatura vivente che è dotata di quella interiorità aperta alla relazione con il mistero stesso di Dio, là dove lo spirito creatore è onnipresente, è invasivo, penetrante, è capillarmente efficace, tutte le dinamiche di ogni vocazione alla vita, nello spirito. Economia di effusione, dicevo. Ma c'è poi, vedete, il rivelarsi di Dio che nel linguaggio del nostro evangelista si presenta come figlio dell'uomo. E allora è un'economia di concentrazione. È il mistero di Dio che si rivela, e si rivela, vedete, in modo tale da sviluppare una comunicazione che è sempre più precisa, sempre più documentata, sempre più coerente, sempre più puntuale, fino alla incarnazione della parola. Un'economia di effusione, un'economia di concentrazione, il figlio dell'uomo, l'incarnazione della parola, il figlio che nella sua carne umana è disceso, è risalito. Crocefisso, glorificato, ecco, vedete, è il mistero di Dio, sì, il figlio nella sua carne umana, ma tutta la storia della salvezza va in questa direzione. creato la creatura umana, una discendenza particolare, un popolo, all'interno di questo popolo una serie di filtraggi, di precisazioni, fenomeni che puntano alla manifestazione della parola nella sua puntualità più precisa e definitiva. La carne del figlio che discende e risale, che porta a compimento la sua missione, ecco, crocifisso, glorificato. Ed è qui il versetto 15, vedete, dice, chiunque crede abbia in lui la vita eterna, è nell'adesione a lui, dopo quello che leggevamo nei due versetti precedenti, nessuno è mai salito al cielo, il figlio dell'uomo è disceso, è salito, come Mosè innalzò il serpente nel deserto. Allora, versetto 15, nella adesione a lui si apre la strada della vita per ogni creatura umana che è avvolta e attraversata dalla corrente dello Spirito di Dio, vedete? Quella è la strada, certo, la strada percorsa da lui, aperta da lui, tracciata da lui, vissuta da lui, partita da lui, strada, ma è la nostra fede in lui, la nostra adesione a lui che si realizza nel contesto di quella effusione dello Spirito di Dio che è protagonista di quel disegno di comunione universale per cui tutto ciò che esiste con tutte le vicende della storia umana, tutto concorre a ricapitolarsi in questo coinvolgimento della totalità degli eventi e della totalità del nostro vissuto umano nella comunione con la carne crocifissa e glorificata del Figlio. Si tratta di credere in Lui, ma più esattamente si tratta di credere nell'unigenito, dice qui vedete il versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non si perda, ma abbia la vita eterna. Non si perda. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi. Questi sono i versetti, pochissime righe, che leggiamo domenica prossima. Unigenito. Vedete che il termine monogenes compare nel prologo del Vangelo secondo Giovanni. Se voi fogliate qualche pagina a ritroso, ritornate al prologo, ecco, capitolo primo, nel versetto 14, leggo il verbo, il logos, la parola, si fece carne, ecco, l'incarnazione della parola, venne ad abitare in mezzo a noi, alla lettera venne a porre la sua tenda in mezzo a noi, la lettera, e qui la scena è skeni, skeni è la tenda, sì, ma c'è qualcosa che ha a che fare, io sono, come dire, molto propenso a modo mio e per un gusto mio, niente di obbligatorio per quanto riguarda il modo di leggere di altri, di tutti voi, ma vedo in questa tenda, in questa scena, come una scena, come un palcoscenico, e venne e debuttò sulla scena in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Grazia e verità sono termini che abbiamo incontrato nel Salmo. E poi vedete, il figlio andato in scena sotto lo sguardo del Padre, nella carne umana, sotto lo sguardo del Padre, e noi abbiamo visto la gloria e ci siamo trovati a contemplare lo spettacolo di colui che è andato in scena e incontrare il Padre che di quel figlio nella carne umana si è compiaciuto. Gloria di Dio, abbiamo visto. E subito dopo, vedete nel versetto 18, l'ultimo del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto, proprio l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, lo ha rivelato. Qui, anche qui la traduzione potrebbe essere, c'è chi preferisce tradurre, ha aperto la strada, non nel seno, che è verso, è un movimento che è stato inaugurato da quel figlio unigenito che si trascina lungo la strada da lui aperta dietro di sé, e così noi, ma tutta l'umanità, verso Istonkolpontupatros, verso il seno del Padre, il figlio che ha aperto la strada. E dunque, vedete, l'unigenito, credere in lui, dice il nostro versetto 18, ritornando al nostro brano evangelico, chi crede in lui non è condannato. Credere in lui sarebbe come, voglio dire, non credere in lui sarebbe come andare a nascondersi nelle tenebre. Quel che leggevamo poco fa, approfittando del Salmo 57, versetto 18, l'avete ritrovato: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Vedete che qui Gesù non sta minacciando, Gesù sta spiegando e Gesù sta illustrando il valore di quella novità per cui la gloria di Dio che si è fatta vedere è gloria di Dio che conferisce la libertà interiore di una partecipazione gratuita a un disegno di riconciliazione cosmica, di riconciliazione universale, di restaurazione del creato e di conversione della storia umana in corrispondenza alla intenzione originaria del Dio vivente. Dunque, qui dice che è proprio la gloria di Dio che investe la nostra condizione umana nel mondo, e nel mondo che è il nostro mondo, il mondo inquinato, il mondo della corruzione, il mondo in cui il cuore umano è alle prese con quelle trappole. E d'altra parte è lì che è operante il travaglio, è lì operante il discernimento. Le cose di Dio non sono rimaste appollaiate tra le nuvole o al di là delle nuvole celesti, le cose di Dio sono realizzate nelle misure del mondo, nella concretezza del dramma, nell'abisso infernale, là dove il figlio dell'uomo è disceso ed è risalito nell'abisso, e là dove la strada tracciata è la strada che siamo adesso chiamati a percorrere nella luce che ci avvolge e ci rallegra e ci rende leggeri e ci rende con tutti i limiti e le miserie di cui siamo consapevoli e responsabili, ma ci rende testimoni di una novità straordinaria. Dice qui il nostro testo evangelico che è proprio questo rinascere dal profondo, questo venire alla luce, per dirlo ancora richiamando il Salmo 57, venire alla luce. Tutto questo costituisce la novità che viene prospettata a Nicodemo da Gesù nella prospettiva della comunione tra il cielo e la terra. E qui sta l'opera dello Spirito Santo che a modo suo ci contesta, certo, come no, ma ci discerne, ci sottrae, ci scardina. E il povero Davide quante ne ha patite a modo suo, ma quello era semplicemente un esempio. Adesso è in atto un processo di restaurazione cosmica e di radicale conversione del cuore umano dal momento che il Figlio dell'uomo disceso è risalito. E qui vedete il nostro testo prosegue qui nel Vangelo secondo Giovanni. Il versetto 19 dice: il giudizio è questo, la crisi è questa, la luce è venuta nel mondo, la luce è venuta nel mondo, già, la luce è venuta nel mondo, Davide già ce ne parlava, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Dove verbo svelare, elenchim, vuol dire il discernimento. E il discernimento è prerogativa dello Spirito Santo. Compare altre due volte questo verbo nel Vangelo secondo Giovanni. È lo Spirito che discerne. È lo Spirito che discerne nel senso che contesta, nel senso che penetra, nel senso che scardina, nel senso che educa, nel senso che è protagonista di un travaglio generativo, di liberazione e di manifestazione della gloria che è di Dio nell'abisso oscuro e infernale di un cuore umano che viene restaurato, che viene riconciliato, che viene liberato, che diventa principio di vita nuova. E allora, vedete, l'opera dello Spirito Santo qui, nel senso di quel discernimento che brucia, che urge, che trasforma e che rigenera e che ci colloca a dimora nel seno del Padre, là dove il Figlio condivide con noi la sua gloria, come peraltro Gesù dice poi nella sua ultima preghiera, nel capitolo 17, leggevamo ultimamente, subito prima di Pentecoste, nella preghiera di Gesù al termine dell'ultima cena, nel capitolo 17, quando nel versetto 5 leggo: ora Padre glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Padre glorificami. Nel versetto 22 leggo: la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro, perché siano con noi una cosa sola. Ed ecco il versetto 24. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. E allora consacrali, dice Gesù, santificali, è lo spirito consacrante, lo spirito santificante, lo spirito creatore, è lo spirito contestatore, è lo spirito purificatore, è lo spirito che ci coinvolge in un disegno di comunione universale, come nel ritornello del Salmo 57. Noi ci troviamo così alle prese con le vicende del mondo, dice qui: Dio ha tanto amato il mondo. Il mondo è amato dal Padre nella corrente d'amore per il Figlio unigenito, non è amato dal Padre indipendentemente da quel che è il suo mistero di comunione, proprio all'interno di quella conversazione d'amore delle figure rappresentate nell'icona, che il mondo è amato, che le cose del cielo sono sulla terra e che le cose della terra sono rese rivelazione, luoghi di rivelazione gloriosa dell'amore eterno che riceve testimonianza nelle misure del, del creato e nelle nelle dinamiche generative che operano nel cuore umano. E così ci troviamo, vedete, proiettati, ci troviamo accolti nell'abbraccio della comunione trinitaria, che è la vita intima di Dio, dice il nostro evangelista Giovanni. Solo un momento ancora, vi ricordo, ma non è una novità per nessuno, che per quanto riguarda Nicodemo, nel Vangelo secondo Giovanni compare un'altra volta alla fine del capitolo 7, così, e poi compare alla fine del capitolo 19, cioè compare alla fine del racconto della passione del Signore, secondo Giovanni, capitoli 18, 19, alla fine del racconto, quando Giuseppe d'Arimatea chiede a Pilato il permesso di prendersi cura del cadavere di Gesù, ecco il versetto 39, capitolo 19, vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, vedete, siamo rimandati al capitolo 3, quello lì, quello della notte, quello che ha cercato rifugio nella notte, e andò anche Nicodemo, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, una quantità enorme di profumi. Essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come è usanza seppellire. Tutto questo avviene prima del tramonto. Dunque, vedete, un versamento dei profumi nel crepuscolo di quel giorno. Nicodemo da quella notte ricompare qui. E davanti a lui c'è la notte che si impone adesso come scadenza temporale, che accompagna la permanenza del cadavere deposto nel sepolcro, ma un'abbondanza straordinaria di profumi, dice l'evangelista Giovanni. Ecco, è come se Nicodemo qui ricomparisse con quell'atto versare questa quantità ingente di profumi, come possiamo ben intendere la sua invocazione allo spirito creatore, lo spirito che risveglia per noi e per tutti il giorno nuovo. Innalzati sopra i cieli, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ecco, fermiamoci.